Benvenuti all'ascolto di Osservatorio Giustizia, la consueta intervista con il presidente dei penalisti italiani, l'avvocato Valerio Spigarelli. Buon pomeriggio, avvocato.
Buon
Allora,
pomeriggio.
partiamo subito dalla situazione carceri perché ci sono delle imparziali novità. La prima è che la ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, giovedì prossimo farà delle comunicazioni sull'indirizzo del governo relative alle iniziative legislative in materia di amnistia e indulto nell'ambito dell'emergenza, appunto, dell'emergenza carceraria, e le comunicazioni si svolgeranno nella Commissione Giustizia del Senato, appunto, giovedì 19 dicembre. Intanto c'è stato un rinvio del pacchetto di misure a firma del ministro Cancellieri sul processo civile, perché la presentazione del testo era prevista nel Consiglio dei Ministri di venerdì, ma è slittata alla prossima settimana, probabilmente martedì, quando dovrà essere valutata insieme alle misure sulle carceri, perché benché insomma i provvedimenti siano già pronti, si è preferito rinviarli per consentire una presentazione unificata con il testo sull'emergenza carceri. E a questo proposito possiamo dire che tra le misure del decreto legge spicca, e ci ha informato su questo Donatella Stasio sulle 24 ore di venerdì scorso, spicca appunto per l'impatto sul sovraffollamento l'estensione da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata. In sostanza, per il periodo che va dal 1 gennaio 2010 ai 2 anni successivi all'entrata in vigore del decreto legge, ogni detenuto potrà beneficiare di uno sconto di 2 mesi e mezzo per ogni semestre o se si preferisce, di 5 mesi per ogni anno di pena. Il beneficio non è automatico, ma scrive Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, ma scatterà previa valutazione del magistrato di sorveglianza sulla meritevolezza dello sconto speciale. Non un indulto mascherato, dunque, ma forse un indultino per certi versi simile a quello approvato dal Parlamento nel 2003 e poi corretto dalla Consulta, che consentì di aprire le porte del carcere circa 7.000 detenuti. E questa è appunto la prima misura. Dopodiché il decreto appunto prevede di aumentare a 4 anni il limite di pena, anche residua, per l'affidamento in prova, sempre che il giudice abbia valutato positivamente la condotta, chiedo scusa, del condannato, anche se libero, nell'anno precedente alla decisione sulla concessione dei servizi sociali. Ora, ovviamente queste sono anticipazioni di stampa, però insomma questo è quanto prevede appunto, secondo il Sole 24 Ore, il decreto legge sulle carceri, o almeno una parte di questo decreto. Ecco, lei che cosa ne pensa?
Beh, penso che essendo anticipazioni ci riserviamo poi un giudizio quando vediamo il testo scritto. Se sono queste le anticipazioni, certo non è molto. Poi ecco, nelle anticipazioni di stampa si dà notizia a volte di non notizie, no? Cioè, che la liberazione anticipata se la debbano meritare i detenuti è una cosa assolutamente scontata. E che ovviamente, anche se si ampliano i termini dell'affidamento in prova, tutto questo è sottoposto ad una valutazione del Tribunale di sorveglianza, è di nuovo scontato. Ora, la cosa importante per me, anche verificando poi l'impatto di queste misure, sostanzialmente la condivisibilità di queste misure, è che non si trasformino in tappi alla situazione, che poi facciano perdere di vista invece la necessità e di provvedimenti di carattere più generale e di provvedimenti più strutturali. Questo non lo dico, il meglio è sempre nemico del bene,
Certo.
intendiamoci, però voglio dire, siccome stiamo parlando negli ultimi tempi, parlando e riparlando anche di provvedimenti più significativi, non vorrei che poi ci fosse, ecco, un parto assai limitato sostanzialmente, per cui così come dicemmo già in un'altra occasione delle iniziative di questo governo, tanto buon occhio più vigino. Io spero di no, anche perché mi pare che poi il ministro insista, in linea con quelli che sono stati gli ammonimenti del Presidente della Repubblica, sulla necessità anche di altro. Per cui, insomma, benino, partiamo pianino, insomma, tutti gli inni possibili, immaginabili, fermo restando che poi dobbiamo leggere qual è la proposta concretamente, perché non vorremmo che nella sintesi di stampa sfugga qualcosa.
Certo, certo. E d'altra parte, appunto, lei ricordava gli interventi, il messaggio del Capo dello Stato, e c'è stata anche recentemente a novembre la sentenza della Consulta sulla questione di legittimità dell'articolo 147 del codice penale, una sentenza che riconosce la questione, la drammaticità della questione carceraria, e fra l'altro in questa sentenza si legge che deve riconoscersi che il sovraffollamento carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da rendere al tempo stesso impraticabili i rimedi interni di cui si è parlato. In questi casi si legge nella sentenza redatta dal giudice costituzionale Giorgio Lattanzi: occorre un rimedio estremo il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell'ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie. Insomma, si parla di un rimedio estremo, e il riferimento sembra abbastanza chiaro, no?
Ma è una decisione complessa che tra l'altro pone alcuni problemi che finiscono anche per non riguardare solo strettamente questa tematica. Allora, da un certo punto di vista, cosa dice la Corte Costituzionale? Questa è un'opzione che è conosciuta anche in altri ordinamenti e che può essere praticata, però per essere praticata non si può percorrere la strada, sicché semplice, della dichiarazione di incostituzionalità di qualche norma, ma dovrebbe essere il frutto di una scelta del legislatore. Questo è il messaggio sostanzialmente.
Sì.
E sotto questo punto di vista è condivisibile, ma è condivisibile anche per un altro motivo. Cioè, noi dobbiamo un po' allentare questa idea che attraverso le soluzioni operate dai giudici o attraverso le richieste di incostituzionalità di alcune norme si arrivi ad una sorta di surrogazione della politica attraverso l'opera della magistratura, direttamente o indirettamente. Mm-hmm. Questo è un tema molto importante. Certo, il problema è anche che dobbiamo trovare una soluzione ad una condizione di emergenza dei diritti fondamentali. Però quella soluzione è una soluzione che dovrebbe trovare il sistema politico, legittimando anche la sua propria funzione, e anche per rivendicare la primazia, se vogliamo, di quella funzione rispetto ad altre funzioni. Mm-hmm. Perché è fondamentale che ci sia un legislatore che sa scegliere, sa, come ho detto spesso, anche rischiare nelle scelte, sa parlare alla pubblica opinione, guidi la pubblica opinione verso delle soluzioni che sono soluzioni di civiltà, che non sono solo soluzioni di civiltà, ma anche soluzioni che poi garantiscono la collettività in senso più generale. Mm-hmm. Ecco, da questo punto di vista è importante questa sentenza della Consulta, perché non solo non nega il problema, dice che il problema esiste come, ma in una certa misura poi chiama all'appello la volontà del legislatore e si spera che il legislatore comprenda il messaggio e, per esempio, non soltanto faccia quello a cui abbiamo fatto riferimento prima, cioè scelga quelle soluzioni strutturali ed emergenziali che sono necessarie in una situazione di questo genere, ma in una certa misura inserisca comunque degli strumenti sempre straordinari che evitino per il futuro che condizioni di questo tipo possano ripetersi.
Sì, e fra l'altro è proprio chiaro, perché nel dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata si legge ancora: questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. Quindi, insomma, no? Più chiaro di
quello
di
è un monito espresso, esatto. Proprio dichiarato.
E dunque il messaggio del Capo dello Stato, la sentenza della Consulta, ma anche il Papa è proprio di ieri nel messaggio per la giornata della pace, l'esortazione di Papa Francesco a dire basta alle condizioni inumane di tante carceri, ha detto, dove il detenuto è spesso ridotto in uno stato subumano. E in tutto questo però, come dire, la classe politica sembra non avere orecchie per udire quello che evidentemente non è gradito. E di questa settimana la prima dichiarazione pubblica, potremmo dire, della nuova responsabile giustizia del PD, Alessia Morani, che è stata ovviamente intervistata da numerosi organi di stampa, e che cosa ha detto come prima uscita pubblica? Che amnistia e indulto sono provvedimenti che non risolvono il sovraffollamento carcerario, creano nei cittadini l'idea che non esistano pene certe e fanno venire meno la funzione fondamentale del carcere, cioè la rieducazione. E poi continua: bisogna fare riforme strutturali per tenere insieme i diritti dei detenuti con i diritti delle persone violate. Insomma, come commentare?
Ma io ancora non ho avuto il piacere di conoscere il nuovo responsabile di giustizia del PD, e quindi, come dire, sono in attesa di farlo, e spero che ci si possa discutere in maniera utile. E quello che dice è, da un lato, una posizione, diciamo, scontata, perché avevamo ascoltato quello che Renzi aveva detto sul medesimo argomento, e quindi non c'è nessuna sorpresa, tutto sommato è quello che a suo tempo aveva detto anche Renzi. Mm-hmm. Però io spero che si possa discutere su questo, tenendo come dire, in considerazione a questo punto non soltanto le esigenze giuste, comprensibili, della ricerca di consenso, ma anche esigenze di natura diversa. Io penso che si possa discutere in maniera fertile, e soprattutto partendo dallo spessore dei diritti che sono in discussione. Siamo tutti d'accordo che bisogna fare cose strutturali, ma ci dobbiamo anche mettere d'accordo su quello che è il terreno su cui stiamo discutendo. E quando discutiamo di un terreno che è quello della violazione di criteri di umanità, bisogna poi comprendere che questo, come contraltare, significa che noi stiamo sottoponendo a trattamenti disumani delle persone. Le parole sono importanti: disumani significa disumani. Ora, rispetto alla disumanità della condizione carceraria in questo momento, non possiamo continuare ad aspettare la magnifica e progressiva sorte delle riforme strutturali. Sì. Dobbiamo metterle in campo, dobbiamo incominciare a licenziarle, anche perché poi il tempo passa e tutti quelli che dicono dobbiamo fare le riforme strutturali per non fare l'indulto, poi non fanno le riforme strutturali e non fanno l'indulto, e quindi hanno, come dire, un sovrappiù di responsabilità rispetto a questo. Ecco, io spero che si possa discutere con il nuovo responsabile giustizia del partito, anche perché, me lo lasci dire, quando poi uno mette bene le mani nei problemi, qualcosa cambia. Anche il vecchio responsabile del partito diceva più o meno le stesse cose, e poi pian pianino, spero non soltanto perché il presidente Napolitano ha insistito sulla faccenda, qualche apertura l'aveva fatta. Ecco, una volta risolto il problema del consenso, intanto all'interno del partito, allontanandosi magari la prospettiva di un'elezione a breve termine, spero che si possa discutere senza queste carte sul tavolo, ma solo con quelle carte che servono a giocare il gioco dei diritti in questo momento.
Però, insomma, ecco, l'esordio è stato infelice al momento, insomma, vedremo più in là.
Insomma,
cosa...
speriamo speriamo che la si convinca, esatto. Speriamo che si convinca il partito soprattutto, perché se il PD anche il nuovo segretario è contro l'indulto e l'amnistia, beh, è evidente che non si riesce a fare. Anche qui per una sciagurata decisione che negli anni di Tangentopoli si prese, il sistema politico prese facendosi agnello sacrificale. E guardi, io sto proprio oggi in un convegno in cui discutiamo tra l'altro anche di queste cose, c'è un paradosso democratico assoluto, cioè ci vuole meno maggioranza per fare delle modifiche costituzionali che non per fare un'amnistia, insomma, questo è paradossale.
Infatti, d'altra parte, tornando al decreto legge sulla situazione carceraria, abbiamo appreso che quel decreto doveva essere presentato in Consiglio dei Ministri venerdì scorso e invece è stato stoppato nella serata di giovedì dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'esponente del PD Dario Franceschini, per ragioni non del tutto chiare, tanto più appunto alla luce della conclamata emergenza carceri, quindi insomma, no? Poi le posizioni sono queste.
E questo mi sembra che fa giustizia di un luogo comune, no? Che si è ascoltato spesso negli ultimi tempi, anche negli ultimissimi tempi, cioè, vabbè, risolto tra virgolette il problema Berlusconi, adesso qualcuno l'ha anche dichiarato,
sì.
Adesso siamo usciti da questa dinamica e quindi si faranno le cose che si devono fare, decidendo se sono giuste o sbagliate, punto e basta.
Evidentemente è così. Sì, qualcuno diceva con la decadenza decadono anche le ragioni ostative.
Ecco, al di là di quello che si può pensare sul fatto che un problema politico venga risolto attraverso la applicazione più o meno buona di norme, adesso non voglio rientrare in una questione che ci ha tanto appassionato nel corso di tutta l'estate con riferimento alla legge Severino, però mi sembra che poi si trovino sempre nuovi argomenti per misurare dal punto di vista del consenso e anche spesso e volentieri con una logica draconiana o di contrapposizione, molti argomenti che invece hanno una loro, tra virgolette, importanza e nobiltà dal punto di vista costituzionale, che dovrebbero essere decisi mettendo da parte questi calcoli. Ora, se un calcolo prima era sempre quello, dicevate dobbiamo fare una legge, ma questa legge potrebbe essere buona, però guarda, fai un po' attenzione, si applica uno dei processi di Berlusconi? Sì, allora non la facciamo. Questa era la logica banale, però veramente l'abbiamo vista tantissime volte. Ora, superato quel problema lì, ci accorgiamo che questo stesso identica maniera di ragionare si applica al discorso consenso e non consenso. Dice, questa, dovremmo fare questa cosa qua, però guardiamo, come faceva Berlusconi, i sondaggi della pubblica opinione, come la digerisce l'amnistia o l'indulto male, dice, anche se è da farsi non la facciamo, e così non va perché è la classe politica che dimostra che sul tema della giustizia non guida, non fa politica, non sceglie, ma segue sempre o insegue.
Senta, su questa linea ancora c'è stata la notizia triste della morte di Angelo Rizzoli la scorsa settimana. Rizzoli è morto perché era malato di una malattia grave da quando aveva 18 anni, ma è morto privo della sua libertà personale perché era agli arresti domiciliari che gli erano stati concessi proprio per le sue gravi condizioni di salute dopo quasi 5 mesi nel reparto detentivo dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Ma e solo qualche tempo fa il GIP aveva stabilito sulla base di una perizia medica la sua compatibilità con il regime carcerario e di qui appunto l'attacco sostanzialmente bipartisan, per quanto con toni e ovviamente argomenti assai diversi tra le varie forze politiche, all'istituto della custodia cautelare.
Beh, guardi, da un lato bene, da un altro lato è un po' sorprendente, cioè quando ieri c'erano queste agenzie,
chiedo scusa, ho dimenticato io una cosa che però è importante sottolineare, dicevo dell'attacco bipartisan con toni e argomenti diversi, ma con l'eccezione evidente del Movimento 5 Stelle, quindi... quello va detto.
Di quello poi ne parliamo.
Però va
ecco, no, però infatti rimaniamo sul bipartisan. Io ho visto che c'erano degli accenti da parte di diversi esponenti del PD, così come di diversi esponenti del PDL, peraltro la moglie di Rizzoli è anche un deputato.
È un ex deputato del PDL,
Ma pensi che per una volta io ho deciso di astenermi dall'intervenire su questo tema, che è un tema importantissimo, perché il riflesso è stato che pian pianino qualcosa sulla custodia cautelare si sta maturando in maniera trasversale. Certo è un po' incredibile vedere che chi potrebbe dare una spallata alla cosa si lamenti o protesti contro l'uso eccessivo della custodia cautelare. Allora, per non fare una presa di posizione polemica in cui poi sostanzialmente questo avrei finito per dire, cioè invece di commemorare o di recare solidarietà ai parenti di Rizzoli o a Rizzoli stesso, che non c'è più, e fate rapidamente quello che ci avete sul tavolo e magari migliorarlo anche un po' rispetto alle proposte in discussione. Poi però mi sono bloccato perché per davvero mi pare, io spero perlomeno, che su questo tema stia maturando una consapevolezza diffusa, e quindi per una volta sono stato moderato e cauto, non ho detto tutto quello che mi veniva in testa, nella speranza che quel disegno di legge Ferranti passi migliorato e sia anzi l'anticamera per qualche cosa forse di ancor più significativo. Noi dobbiamo buttare giù un tabù, che è quello che fa digerire, finché non gli capita, a tutti i cittadini italiani che si possa andare in prigione senza una condanna definitiva, perché questo è il tabù. Tutti pensano che questa cosa in fin dei conti non sia ingiusta, perché alla fine mettono dentro quelli che verranno condannati, poi scoprono casi limite e sono tutti contriti, classe politica e anche pubblica opinione. Quando capita a casa, quando capita in famiglia, e allora sì che ti brucia sulla pelle il fatto che è pacifico che si finisca in prigione per scontare anticipatamente un po' di galera. Ecco, io spero che questo fatto, che ha avuto così larga eco sulle cronache, sia un fatto che smuova la classe politica e gli faccia rapidamente cambiare l'assetto da quel punto di vista.
Ecco, tutte queste vicende non possono non farci ricordare la proposta di Marco Pannella di marciare il giorno di Natale da San Pietro alla sede del governo a Palazzo Chigi, una proposta che vede formarsi in queste ore un autorevole comitato di promozione della marcia, la terza marcia di Natale per l'amnistia, la giustizia e la libertà. Crescono anche le adesioni, che stanno diventando davvero molte appunto le organizzazioni promotrici, e ci siete anche voi penalisti, c'è l'Unione delle Camere Penali che ha aderito e ha annunciato anche la partecipazione, lo ricordiamo, insomma.
Sì, certo, tutto si lega, perché poi quella marcia è una marcia non soltanto per la situazione del carcere, ma è una marcia affinché il tema della giustizia si disincagli da queste dinamiche che abbiamo discusso in questa conversazione e marci a sua volta spedito invece verso un miglioramento complessivo. Sono importanti queste iniziative anche perché cadono in momenti in cui la gente forse è più disponibile a farsi scuotere da certi argomenti e da certe tematiche, e quindi è benvenuta come al solito questa iniziativa generosissima di Marco Pannella, dei radicali italiani, di tutto quel cartello di forze veramente trasversale, non bipartisan, ma quadri partisan, perché ci sono veramente associazioni che magari la pensano in maniera diversissima su altre questioni.
Certo.
Insomma, è una marcia di quelli di buona volontà, che va bene a Natale.
Senta, ha aderito l'Unione delle Camere Penali, ma hanno aderito anche diverse camere penali sparse in tutta Italia, mi pare.
Noi siamo federativi, per cui come aderisce l'Unione, se aderiscono poi le singole camere penali, anzi Per la verità, in alcuni casi poi non viene facilissimo riuscire a farlo, si era pensato addirittura di come dire, moltiplicare queste marce nelle diverse realtà locali, partendo dalle carceri delle diverse città. Io spero che non ci sarà necessità di farlo in futuro, ma se ci fosse probabilmente faremo una cosa di questo genere. Mm-hmm.
Comunque, insomma, è importante la partecipazione dei penalisti a questa marcia. Lo ricordiamo, inizierà alle 9:30, partirà alle 9:30 del 25 dicembre da Piazza Pia, all'inizio di Via della Conciliazione, appunto, per poi arrivare a Palazzo Chigi. Senta, abbiamo come al solito bruciato quasi tutto il tempo a nostra disposizione, però ci rimangono pochi minuti e allora, come sempre, uno sguardo anche all'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, perché c'è una pratica a tutela della magistratura aperta in relazione a numerose dichiarazioni rilasciate da Silvio Berlusconi contro la magistratura, e quindi la prima commissione, come sempre, ha presentato la sua relazione, la sua proposta da portare in plenum la prossima settimana, in cui si legge che la critica all'operato dei magistrati, sempre legittima e utile, non può spingersi sino a denigrazioni che, anche in relazione alla loro provenienza, compromettano il prestigio della magistratura e la credibilità delle sue funzioni, mettendo a repentaglio i principi sui quali si fonda la convivenza democratica. Insomma, per il CSM, con le dichiarazioni di Berlusconi sono a rischio i principi della democrazia e le denigrazioni della magistratura sono inaccettabili. Come vede questa presa di posizione dell'organo di autogoverno della magistratura?
Guarda, mi viene in mente che tanti anni fa io scrissi un articolo su un giornale che diceva che i boatos, eravamo alla preistoria di questa roba, non mi ricordo che cosa aveva detto Berlusconi, più o meno che i magistrati erano quasi tutti alterati psichicamente, quindi bisognava fare qualche cosa. Allora io scrissi che i boatos di Berlusconi servivano a diciamo, mascherare in effetti invece l'immobilismo su altre responsabilità, proprio perché non venivano fatte le riforme che dovevano essere fatte. Io adesso, detto francamente, quando sento alcune butade, non penso che siano così pericolose. Penso che invece la magistratura, rispetto a quelle, certo, sentir dire che sono come i terroristi, ovviamente è una cosa grottesca, enorme, perché copre invece un problema che è reale e che è, tra virgolette, l'invasione di potere che si fa non mercé le vicende giudiziarie di Berlusconi, ma quotidianamente, ad esempio, con un'interpretazione che invece di interpretare le norme che ci sono se le inventa direttamente. E quindi la storia delle pratiche a tutela ne abbiamo discusso talmente tante volte che francamente è un tema un po' così asfittico da parte della magistratura. Le butade di Berlusconi secondo me sono rispetto negative, ma non tanto perché veramente mettano in pericolo la libertà della giurisdizione, perché le cose enormi poi di fatto non la mettono in pericolo, la mettono in pericolo invece magari condizionamenti molto più sottili e molto più dietro le quinte. Insomma, quello delle pratiche a tutela è un tema che non mi appassiona, quelle delle butade di Berlusconi è un tema che mi appassiona ancora di meno. Ad entrambi i contendenti direi: ma perché non ci occupiamo invece delle cose che realmente sono i problemi della giurisdizione, ad esempio le dinamiche correntizie sulla elezione anche del bidello della scuola della magistratura, piuttosto che della più infima delle cariche in magistratura? Queste sarebbero cose serie. Se Berlusconi
tutti i magistrati dell'ufficio studi del CSM per ecco, parlare dei fuori ruolo,
sarebbe cosa molto più significativa e probabilmente chiederebbero di aprire una pratica a tutela lo stesso.
Va bene, allora anche per questa settimana concludiamo qui Osservatorio Giustizia. Grazie al Presidente presidente dei penalisti italiani, Valerio Spigarelli, a risentirci a domenica prossima.
Grazie a voi.